Allora, grazie a Sara Fumagalli per questa presentazione, grazie all'assessora alla cultura di Sassuolo, grazie all'organizzazione del festival, in particolare a Daniele Francesconi, grazie a voi di essere qui in tempo incerto, quindi tenete a disposizione i vostri ombrelli. Allora, in un festival che è dedicato alla parola e alle cose positive ma anche negative che possiamo fare con le parole, mi piace cominciare con una citazione. Allora, io adesso, ecco qua, vediamo se queste cose funzionano, perfetto. Una citazione del libro di Goliarda Sapienza, L'arte della gioia, che è, come sapete, la storia della formazione di una ragazzina modesta che diventa una donna, e della sua emancipazione, della sua affermazione, anche grazie alle parole, grazie al potere che le parole hanno, ma anche alla capacità di cogliere gli inganni delle parole, la possibilità che le parole hanno di stravolgere il nostro destino, di stravolgere l'idea stessa del destino che possiamo avere o non possiamo avere. Mentivano molte parole, mentivano quasi tutte. Ecco che cosa dovevo fare, studiare le parole esattamente come si studiano le piante, gli animali. E poi ripulirle dalla muffa, liberarle dall'incrostazione di secoli di tradizione, inventarne delle nuove e soprattutto scartare per non servirsi più di quelle che l'uso quotidiano adopera con maggiore frequenza, le più marce, come sublime, dovere, tradizione, abnegazione, umiltà, anima, pudore, cuore, eroismo, sentimento, pietà, sacrificio, rassegnazione. Ecco, io mi occupo di parole, mi occupo di filosofia del linguaggio, come molti dei relatori e delle relatrici di quest'anno. Mi occupo in particolare di quel tipo di filosofia del linguaggio che adesso è diventato comune chiamare filosofia sociale del linguaggio. Quindi mi occupo di come le parole possono contribuire all'oppressione, all'ingiustizia, e mi occupo quindi di come il linguaggio sia uno dei luoghi cruciali di esercizio del potere e a volte di esercizio violento del potere. Ecco, questo tema dell'odio e della violenza è diventato solo recentemente un argomento cruciale, diciamo, in filosofia del linguaggio, a partire, diciamo, dalla convergenza di due prospettive teoriche apparentemente molto lontane fra di loro. Da una parte la filosofia che chiamiamo la filosofia del linguaggio ordinario, cioè la filosofia che si occupa degli usi quotidiani del linguaggio, e la filosofia femminista. Ecco, queste due prospettive vanno a criticare un'idea di linguaggio troppo astratta, troppo ideale, e in particolare vanno a criticare due idee che adesso vedremo. Ecco, da un lato la filosofia del linguaggio ordinario, appunto, si occupa degli usi quotidiani, dicevo, del linguaggio, e quello che sottolinea è che, oltre a descrivere con il linguaggio, oltre a questa dimensione descrittiva, con il linguaggio descriviamo la realtà, comunichiamo con gli altri, parliamo del mondo, accanto a questa dimensione descrittiva c'è anche una dimensione che possiamo chiamare performativa. Ne parlava Sara Fumagalli prima: con le parole possiamo fare cose, possiamo certo descrivere il mondo, ma anche fare domande, quello che farete alla fine di spero alla fine di questa lezione, ordinare, promettere, scusarsi, ma anche sposarsi, battezzare bambini, dichiarare guerra, condannare a morte. Quindi facciamo cose con le parole. Questo è il titolo di un libro di un filosofo britannico del secolo scorso, John Austin. Quindi con le parole noi possiamo plasmare la realtà, plasmare in particolare la realtà sociale, possiamo plasmare i ruoli che abbiamo all'interno della società, possiamo anche plasmare, lo vedremo, le nostre identità, quello che siamo, come ci presentiamo agli altri. L'altra astrazione, idealizzazione, viene messa in crisi da quelle che chiamiamo, con una ipersemplificazione, le filosofie femministe, che appunto mettono in discussione la presunta neutralità del linguaggio. Abbiamo l'impressione che il linguaggio sia uno strumento neutro, che abbiamo tutti allo stesso modo, che possiamo utilizzare tutti nello stesso modo, ma se andiamo a vedere come funziona il linguaggio nei contesti concreti, in quanto usati da soggetti concreti, soggetti in carne ed ossa, soggetti che ad esempio hanno un genere, oppure sono impegnati a costruire un genere, a modificare un genere. E da soggetti che non hanno tutti lo stesso potere, non hanno tutti la stessa competenza, non hanno tutti la stessa autorità, oppure a cui non viene riconosciuto lo stesso potere, la stessa competenza, la stessa autorità. Ecco, ad esempio, in società, come si dice adesso, dominate da maschi, bianchi, eterosessuali, cisgender, di ceto medio-alto, ecco, è possibile che le parole di appartenenti a gruppi oppressi, a gruppi marginalizzati, non abbiano la stessa capacità di fare presa sulla realtà sociale, non abbiano la stessa possibilità di cambiare il mondo sociale, di plasmarlo in certe direzioni. Quindi fare cose con le parole non è una possibilità data a tutti nello stesso modo. Ecco, queste due prospettive, filosofia del linguaggio ordinario, filosofia del femminista, negli ultimi decenni hanno finito per convergere, per dare corpo a un modo nuovo di concepire il linguaggio. Il linguaggio è appunto visto in questa dimensione performativa come un modo per trasformare la società, come strumento molto potente per opprimere, eventualmente anche come strumento di emancipazione. Quindi sicuramente usiamo il linguaggio per comunicare con gli altri, per descrivere il mondo, per descrivere gli esseri che abitano nel mondo. Spesso abbiamo l'impressione di non fare nient'altro che fotografare una realtà che ci è data, indipendente da noi. Anche nel caso della realtà sociale abbiamo l'impressione di non fare altro che riflettere. Il linguaggio è uno specchio del mondo, non fa altro che riflettere, ad esempio, gruppi di individui che esistono indipendentemente da noi, che noi ci rimettiamo a catalogare, inventariare. Ma con il linguaggio ovviamente noi facciamo qualcos'altro, facciamo anche ordine in questo flusso caotico che è la realtà di fronte a noi. Diamo un particolare ordine, un ordine e non un altro, diceva Wittgenstein. Ad esempio, appunto, questo è particolarmente evidente per quelle parole che usiamo, qui ne vedete alcune, per catalogare individui, per catalogare gruppi sociali. Parole apparentemente di nuovo neutre, non pericolose, uomo, donna, bianco, nero, eterosessuale, omosessuale, straniero, italiano. Ecco, con queste parole noi mettiamo ordine nella realtà, costruiamo delle mappe per orientarci nella realtà sociale. È la prima cosa che facciamo, entriamo in un posto, in una piazza affollata come questa, e per prima cosa noi apponiamo etichette sugli individui, appunto maschi, femmine, studenti, docenti, ricchi, poveri, bianchi, neri, stranieri, italiani. Quindi etichettiamo gli individui in maniera del tutto naturale, anche abbastanza superficiale. Ecco, catalogare gli individui, quindi mettere ordine nell'esperienza, non è però una impresa meramente descrittiva, non stiamo descrivendo qualcosa che è là di fronte a noi, ha anche una forte portata performativa, dicevamo normativa. Quindi non ci limitiamo a descrivere come stanno le cose, ma anche stiamo dicendo come devono stare le cose. Perché queste etichette vanno a influenzare le aspettative che abbiamo di fronte al comportamento dell'altro. Una volta che abbiamo messo un'etichetta su un individuo, cambiano le nostre aspettative sui modi di essere, gli atteggiamenti, i comportamenti dell'altro. Ci sono etichette, di nuovo, non particolarmente pericolose, ecco, quell'etichetta è femmina, che ci viene apposta alla nascita con quello che appunto i filosofi del linguaggio chiamano un atto linguistico, quindi ci viene imposta una certa etichetta. Questa etichetta comincia a definirci e comincia a stabilire il destino che possiamo avere o che non possiamo avere. Se ci pensate, questa etichetta comincerà a definire e stabilire il colore della nostra cameretta, dei nostri vestitini, i nomi che ci verranno dati. Questa etichetta influenza anche come i nostri genitori ci parleranno. Ci sono studi che mostrano che parliamo molto di più alle bambine rispetto ai bambini quando sono neonati, quando pensiamo che siano maschi e femmine, quindi questo vale per tutti gli adulti. Se pensano che un neonato è maschio parleranno meno, se pensano che un neonato è femmina parleranno di più. Interpretiamo il comportamento di un neonato in maniera diversa se pensiamo che è maschio e femmina, ad esempio interpretiamo il suo pianto come rabbia se pensiamo che il neonato sia maschio, come paura se pensiamo che il neonato sia femmina. Quindi questa etichetta di per sé già influenza il nostro modo di interpretare gli altri. E poi ovviamente crescendo questa etichetta comincerà a prescrivere certi comportamenti, certi modi di camminare, di sedersi, di occupare lo spazio, di acconciarsi, vestirsi, laccarsi le unghie, anche se ormai dai Maneskin in poi tutti si laccano le unghie. Quindi questa etichetta certamente può avere un fondamento biologico, un fondamento sociale, ma diventa una specie di lente attraverso la quale noi guardiamo gli altri, una lente parzialmente deformante, perché vediamo solo certe caratteristiche dell'altro, ci aspettiamo certi comportamenti, sanzioniamo comportamenti che riteniamo non appropriati a quella particolare etichetta. Usiamo quell'etichetta per giustificare certe credenze, certi atteggiamenti, e se ci pensate è una lente attraverso cui impariamo a guardare noi stessi, quindi ci comportiamo come l'etichetta ci definisce. Quindi queste etichette diventano uno strumento di controllo sociale, di gestione della realtà sociale. Quindi usiamo l'etichetta per controllare il comportamento degli altri. Questo naturalmente è tanto più vero quando entrano in gioco contrasti sociali, squilibri sociali, asimmetrie, gerarchie, conflitti. È tanto più vero per un certo tipo di etichette che più di altre, più di quelle neutre che abbiamo visto prima, racchiudono disprezzo, odio, derisione e sono modi che usiamo per stigmatizzare il comportamento degli altri, per stigmatizzare certi atteggiamenti, certi affetti, ad esempio. Quindi è vero che con le parole facciamo cose, con le parole possiamo fare cose negative e anche violente. E appunto chiamiamo linguaggio d'odio queste forme espressive, che sono parole, sono frasi, sono anche immagini, caricature, gesti, simboli, che sono ostili e offensive, che sono volte a causare danno a particolari gruppi sociali e a individui in quanto appartenenti a gruppi sociali, solo per questo. Gruppi sociali naturalmente sono sempre gli stessi, quelli che identifichiamo per nazionalità, etnia, razza, usiamo a volte questo termine, genere, orientamento sessuale, disabilità, religione. Ecco, quindi il linguaggio d'odio è la dimensione sociale del linguaggio violento, non sono semplici insulti, spesso insultiamo la gente perché ci spintonano, perché ci passano davanti in coda, eccetera, eccetera. Questi insulti invece sono insulti che rivolgiamo a certi individui non per qualcosa che ci hanno fatto, ma per qualcosa che sono, per certe caratteristiche di cui non si possono spogliare, che hanno o che addirittura attribuiamo loro, appunto un certo colore della pelle, un certo genere, un certo orientamento sessuale. E anche qui, nell'enorme varietà di parole che abbiamo per attaccare, deridere, ferire, fare del male, hanno purtroppo un posto privilegiato un particolare tipo di etichette. Lì dentro ne vedete qualcuna, io poi cerco di evitare di me, poi ne vedremo altre. Comunque sono quelle parole che tutti conosciamo, che chiamiamo epiteti denigratori, che sono appunto parole molto interessanti anche per un filosofo del linguaggio, purtroppo non sono parole bellissime, sono appunto parole in cui vanno insieme quella dimensione descrittiva che dicevamo, con un epiteto per una persona omosessuale, per esempio, descriviamo quell'individuo come omosessuale, ma insieme lo valutiamo e lo giudichiamo come disprezzabile in quanto omosessuale. Non voglio citare queste parole, ma sapete, l'italiano è stracolmo di questi termini per riferirsi in maniera denigratoria alle persone omosessuali, alle persone di un certo colore della pelle, alle donne, e poi ci torneremo. E queste parole insieme, quindi hanno queste due dimensioni unite, quindi come se codificassero l'odio nei confronti di certi individui, e quello che fanno è anche andare a colpire quell'individuo e insieme tutto il gruppo sociale. Quindi quando apostrofiamo qualcuno col N-word, quello che si dice in inglese per non nominare la parola, l'epiteto per le persone di colore, ecco, stiamo ovviamente andando a colpire quell'individuo, ma insieme tutto il gruppo sociale. Quindi sono parole molto, molto potenti, che fanno delle cose, ecco, fanno delle cose in due sensi diversi. Allora, il primo senso è ovvio, servono a fare del male, sono parole per aggredire gli altri, per aggredire individui, gruppi, comportamenti, affetti che percepiamo come strani, come minacciosi. Sono parole che usiamo come pietre che scagliamo contro gli altri, questa è la dimensione più evidente, anche perché spesso sono parole che si accompagnano alla violenza fisica, quindi la violenza verbale spesso evoca e a volte accompagna la violenza fisica, anche su questo torneremo. Anche qui ci sono molti studi empirici che mostrano che sono parole che provocano danno, appunto di nuovo in certi casi evidente, essere oggetto di parole, frasi d'odio provoca danni psicologici, anche fisici, nelle persone oggetto di denigrazione. In maniera più interessante provocano danno anche a chi assiste, è per questo che non mi piace tanto mostrare, a chi assiste all'uso di parole d'odio, senza essere il bersaglio, senza essere parte del gruppo denigrato. Spesso queste persone hanno emozioni negative simili a quelle provate dai target, dai bersagli dell'odio. E comunque essere spettatori di frasi d'odio, di epiteti denigratori per un certo gruppo sociale cambia negli spettatori che non fanno parte di quel gruppo sociale, cambia la percezione verso il gruppo. Quindi siamo semplici spettatori, assistiamo, ascoltiamo certi epiteti e la nostra percezione di quel gruppo sociale cambia, cominciamo a considerarlo meno umano, meno vicino a noi, in maniera più negativa. E a volte cambia addirittura la percezione di noi stessi. Quindi anche qui, questo è uno studio di un gruppo di ricerca che comprende anche degli italiani, fra cui Andrea Carnaghi e Fabio Fasoli. Ecco, questi studi hanno mostrato che essere spettatori di epiteti omofobici porta i maschi eterosessuali a enfatizzare la loro identità sessuale e a distanziarsi dalle persone omosessuali. Quindi siete semplicemente spettatori, queste sono parole che passano su uno schermo, eppure queste parole, semplicemente con la loro carica negativa, cambiano come voi cominciate a concepire voi stessi. Vi cominciate a concepire, se siete maschi eterosessuali, in maniera più, appunto, più distante dalle persone omosessuali. Quindi in questo senso avremmo una conferma di quella prospettiva performativa sul linguaggio d'odio, che appunto non è semplicemente un sintomo di certi fatti sociali, l'omofobia, la misoginia, il razzismo, ma anche un rinforzo di questi episodi sociali. E questo ci porta alla seconda funzione del linguaggio d'odio. Quindi in parte il linguaggio d'odio ci serve a ferire, colpire, fare del male, e in parte ci serve a fare opera di propaganda, una sorta di opera di proselitismo, quindi usiamo parole d'odio e invitiamo gli altri a condividere una certa prospettiva sul gruppo sociale, una certa prospettiva offensiva, denigratoria, discriminatoria. Quindi a volte usiamo il linguaggio d'odio quasi non per colpire la vittima, non lo facciamo contro qualcuno, lo facciamo a beneficio del nostro gruppo sociale. Stiamo affiliandoci a un gruppo, ci stiamo mettendo nel gruppo dominante, stiamo diventando complici di quel gruppo, stiamo dicendo noi siamo parte di questo stesso gruppo, e quindi è come se stessimo parlando di noi. Usando il linguaggio d'odio stiamo dicendo qualcosa di noi più che del nostro bersaglio d'odio. anche perché a volte, soprattutto in Italia, si usa il linguaggio d'odio, si usano certe espressioni, si usa quello che viene chiamato il politicamente scorretto, come esibizione di autenticità, come prova di purezza, di sincerità, contro delle élite che appunto sono ipocrite, dissimulatrici, non dicono le cose come stanno. Quindi queste frasi d'odio, razziste, omofobiche, sessiste, quello che volete, servono per attestare la nostra identità sociale, servono anche per costruirla in contrapposizione con un altro, qualcuno che viene considerato altro da noi, servono anche per diventare gruppo, per trasformarci da individui insignificanti dietro al nostro computer in una massa minacciosa che può appunto fare del male, colpire, far paura agli altri. Dicevamo che è la dimensione sociale, che l'hate speech non sono insulti semplicemente, ma la dimensione sociale del linguaggio violento, perché sono appunto modi di odiare in branco, in gruppo, sono modi, diceva lo psicanalista Donald Moss, sono forme dell'odio alla prima persona plurale, odiamo come un noi, non come un io. E così scrive la filosofa Lynn Tyrrell: usare queste parole aiuta chi parla a costruire un noi forte contrapposto a un loro debole e serve a costruire o rafforzare le gerarchie sociali. Ecco, Lynn Tyrrell è una filosofa famosa perché ha studiato il ruolo degli epiteti denigratori in una situazione estrema che era il genocidio nel Ruanda. Molti di voi sono troppo giovani, ma ne avrete sentito parlare. Era un genocidio che ha avuto luogo all'inizio degli anni 90, nel 94 in particolare, in cui appunto certi epiteti denigratori, che tradotti sono come serpente o scarafaggio, usati dagli Hutu nei confronti dei Tutsi, hanno accompagnato appunto uno dei peggiori massacri della storia umana. Ecco, qui il peso delle parole nel corso di questo genocidio è stato riconosciuto dal Tribunale Internazionale Penale per il Ruanda, creato nel 94 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che ha dichiarato Ferdinand Nahimana, che era appunto il fondatore della Radio Televisione de Mille Collines, e Hassan Genzé, fondatore della rivista Kangura, appunto famosi per aver usato il linguaggio d'odio nei confronti dei Tutsi, li hanno considerati colpevoli non solo di incitamento al genocidio, ma di atti veri e propri di genocidio. Quindi hanno messo sullo stesso piano parole e azioni, fare cose con le parole. Qui vi leggo la citazione da un sopravvissuto al genocidio, André Sibomana: presto non fu più nemmeno necessario incoraggiare la gente a uccidere, la violenza si nutre di violenza come un incendio, la gente impazzì e perse ogni punto di riferimento, uccidevano e uccidevano e uccidevano, o piuttosto smisero di uccidere per lavorare, non stavano frantumando teschi con l'impugnatura dei loro fucili, stavano schiacciando degli insetti. Il significato delle parole cambiava, il linguaggio si adattava a questo nuovo concetto di vita che identificava livelli differenti nella specie umana. I Tutsi non erano più visti come esseri umani, ma come cose, rifiuti, che dovevano essere eliminati, serpenti velenosi che dovevano essere sterminati qualunque fosse la loro età. Ecco, vi dicevo che la filosofa Lynn Tyrrell ha studiato il ruolo degli epiteti nel corso, negli anni precedenti il genocidio e durante il genocidio, quello che lei chiama i giochi linguistici del genocidio, ricordando ovviamente il termine di Ludwig Wittgenstein, cioè come funzionano, che mosse ci consentono di fare, che cosa ci consente di fare un epiteto denigratorio. Ecco, lei individua tre caratteristiche che appunto mostrano il potere performativo di queste parole. Una cosa evidente, l'abbiamo già detta, servono a, hanno una funzione di demarcare, di stabilire un noi e un loro, di bollare certi individui come fuori dal gruppo, altro da noi. L'altro ruolo è un ruolo di essenzializzazione. Quando usiamo epiteti denigratori comunichiamo un messaggio negativo su un individuo che sembra portare su aspetti essenziali della natura intrinseca di quell'individuo. Non sono caratteri contingenti, mi sei passato davanti alla coda, mi hai spintonato, sono caratteri essenziali che fanno parte addirittura della biologia di quegli individui e che sono alla base anche delle differenze culturali. E poi, quella cosa che dicevamo propagandistica, queste parole servono a incitare a certi comportamenti, autorizzare certi comportamenti, presentarli come appropriati. E quindi identifichiamo un individuo come serpente e quindi andrà bene ucciderlo col macete, un individuo come scarafaggio e andrà bene schiacciarlo con il calcio di una pistola. Ovviamente servono per fare un genocidio una grossa rete oppressiva, non bastano le parole, questo è evidente, ma è evidente anche che questo legame con certe reti oppressive è qualcosa di cui siamo a volte non consapevoli, non abbastanza consapevoli, quindi possiamo prendere parte a pratiche di oppressione in modo superficiale, in modo usando semplicemente con leggerezza le parole. Leggo sempre una citazione da Tyrell: quando un ragazzino di 10 anni negli Stati Uniti chiama uno dei suoi compagni fag è una parola denigratoria di cui vedete la traduzione per le persone omosessuali, probabilmente non pensa, né tantomeno padroneggia, il contesto sociale più ampio di omofobia e di crimini d'odio contro gli omosessuali. In ogni caso, quel ragazzino usa un termine che fa pesare sul suo compagno una storia sociale gravosa e un potente apparato oppressivo. Chi parla qui è un ragazzino, ma molti adulti parlano spesso con limiti epistemici analoghi. Poche nostre parole conducono al genocidio, ma dobbiamo fare attenzione a quello che diciamo e chiederci che genere di apparati di potere invochiamo per controllare e colpire gli altri. Ecco, per dare una piccola idea delle reti di oppressione che ancora colpiscono le persone omosessuali, questa è la mappa tracciata dall'ILGA. L'ILGA è una federazione di associazioni in difesa della comunità queer. Questa si riferisce al 2019, 70 stati appartenenti alle Nazioni Unite continuano a punire con la reclusione le relazioni sessuali consensuali fra le persone dello stesso sesso. In 26 paesi questa pena varia dai 10 anni all'ergastolo e ci sono 11 stati appartenenti alle Nazioni Unite in cui la massima punizione è la morte, e fra queste il Qatar, che ha ospitato la Coppa del Mondo dello scorso anno. Parlavamo di componente propagandistica, una componente che naturalmente si diffonde tanto più ovviamente i famosi social. Naturalmente il linguaggio d'odio non è nato con i social, abbiamo cominciato questo festival parlando di Omero e del linguaggio appunto violento nell'Iliade. Certamente si amplifica grazie ai social, si amplifica nei momenti di crisi, anche qui tutti sappiamo che durante la pandemia l'odio si è moltiplicato su diverse piattaforme. Inizialmente, nei primi mesi della pandemia, era un odio riferito ai cinesi, alla Cina, agli asiatici. In Italia questo odio si è indirizzato particolarmente contro le donne. Questa è la mappa dell'intolleranza del 2020, stilata da Vox, che è l'Osservatorio Italiano sui Diritti, che ha analizzato 1.300.000 tweet, ha scoperto che il 43% di tutti i tweet sono negativi, anche questo non ci stupisce. La metà dei tweet negativi in Italia nel 2020 è stata rivolta contro le donne, in particolare contro le donne che lavorano, fra l'altro in un periodo in cui le donne hanno pagato con la perdita del lavoro. Vi faccio solo questo esempio: nel dicembre del 2020 hanno perso il lavoro in Italia 101.000 persone, dice l'Istat, di queste il 96% erano donne. Ma l'odio era rivolto contro le donne, e aveva una, come sempre l'odio contro le donne, una curvatura particolare. Ecco qui adesso un po' di epiteti per le donne. Ecco, l'odio verbale contro le donne ha sempre delle caratteristiche di quel tipo. Esistono in inglese centinaia di termini per colpire e denigrare le donne, in italiano decine. Tutti, la maggior parte, diciamo, rimandano alla condotta sessuale, rimandano alla prostituzione. E questo segnala, appunto, quella componente di cui parlavamo, l'importanza del controllo sociale sulle donne, sulla loro sessualità, sulla loro corporeità e anche, se volete, la riduzione delle donne alla loro corporeità e alla loro sessualità. Questi termini non vengono usati solo per stigmatizzare donne dalla condotta sessuale disinibita, vengono usate per stigmatizzare in generale atteggiamenti, comportamenti non conformi alle norme di genere. Il primo comportamento non conforme alle donne di genere è la partecipazione alla sfera pubblica. Anche qui sappiamo che conosciamo esempi di, appunto, di donne di potere che sono state fatte oggetto di linguaggio d'odio. Kamala Harris, questa è la vicepresidente degli Stati Uniti, Laura Boldrini, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la scrittrice Michela Murgia, tutte vittime di messaggi estremamente violenti, ma soprattutto estremamente sessualizzati. Quindi ci sono sì minacce di morte, ma più spesso minacce di stupro, perché non stiamo condannando le opinioni di una persona usando linguaggio d'odio, stiamo semplicemente delegittimando la sua presenza, la presenza di questa persona, di questa donna, nella sfera pubblica, riconducendola alla sfera privata, che è quella che le compete. Anche perché questo genere di insulti ha un ruolo di propaganda anche verso le donne che si comportano bene, semplicemente non sono oggetto degli insulti che vedevamo, questi sono insulti che usiamo per disciplinare il comportamento delle donne che non stanno al loro posto, ma come una specie di boomerang ricadono anche sulle persone che si comportano per bene, perché stanno tracciando per tutte i limiti del comportamento appropriato, accettato. Ecco, questo genere di frasi e di epiteti, io ho detto, provocano danno, fanno del male, perché legittimano ostilità, disprezzo, normalizzano certi comportamenti, un certo linguaggio. Gli epiteti, vi dicevo, sono particolarmente efficaci perché fanno tre cose insieme: mettono il target in un gruppo inferiore, mettono il parlante in un gruppo superiore e mettono lo spettatore, che non sta usando il linguaggio d'odio, lo mettono in una situazione scomoda, lo presentano come qualcuno davanti a cui si può usare questo linguaggio e che quindi è incline ad accettare queste credenze discriminatorie. E quello che succede, forse l'avrete provato anche voi, quel sentimento di complicità che abbiamo quando qualcuno usa di fronte a noi linguaggio discriminatorio nei confronti di un certo gruppo e noi non facciamo nulla. È come se quella parola in qualche modo stringesse su di noi. Siamo parzialmente complici, non abbiamo detto nulla, ma non siamo nemmeno intervenuti e quindi in qualche modo siamo complici. Anche perché c'è una specie di complicità linguistica o sociale. Se la lingua si è scomodata ad avere etichette che codificano l'odio, il disprezzo, la derisione verso certi gruppi, donne, neri, persone omosessuali, persone con disabilità, è come se appunto si fosse depositato nella lingua, cristallizzato nella lingua, l'odio di tutta la società. Quindi diciamo la lingua stessa ci rende in parte complici di queste parole d'odio. Fino adesso abbiamo parlato di odio molto esplicito, di parole molto esplicite, affermazioni molto facili da identificare, sono, come dire, la punta dell'iceberg del linguaggio d'odio. Naturalmente non tutto il linguaggio d'odio ha queste forme così esplicite, ci sono appunto forme più sottili, più insidiose, che si insinuano nelle nostre conversazioni e si presentano come una conoscenza comune, scontata, diffusa, creduta da tutti. Qui userò degli esempi un pochino più quotidiani per restare appunto nelle questioni di genere, purtroppo è stato molto semplice, insomma, trovare esempi. E allora, basta andare a vedere come sono stati rappresentati dai media gli episodi di violenza contro le donne, i femminicidi, appunto negli ultimi mesi, tutti siete a corrente ovviamente. Allora, questo genere di di modi. Vedete, qui non ci sono parole d'odio esplicite, ma stiamo, usando un certo linguaggio, rinforzando certe credenze dannose, stiamo rinforzando certi stereotipi, certi pregiudizi, e questo conduce a un incremento delle violenze, perché spostiamo la responsabilità da chi compie le violenze a chi le subisce. Se chiamiamo il femminicidio un raptus di gelosia o qualcosa provocato da troppo amore, se chiamiamo la violenza domestica una lite familiare, se chiamiamo lo stupro un impulso sessuale irrefrenabile, ecco, stiamo, e qui cito la giudice Paola Di Nicola, in questo modo il fenomeno criminale è banalizzato, naturalizzato, romanticizzato. Spesso parliamo di amore per i femminicidi, di amore malato, di amore criminale, ma di amore ridimensionato, giustificato e quindi impunito. Ecco, queste parole e rappresentazioni, vi dicevo, diventano modi per neutralizzare la responsabilità degli episodi di violenza. Sono parole, vi dicevo, che spostano la responsabilità dall'autore della violenza a una natura incoercibile, di cui l'autore non è padrone, un impulso sessuale, la passione, l'amore, la gelosia, l'ira, abbiamo sentito queste frasi, la carne è carne, i cani, i lupi, la richiesta di castrazione chimica, perché lo stupro è qualcosa, un impulso sessuale irrefrenabile. Oppure parole che spostano la responsabilità da chi le compie a chi le subisce, anche qui le conosciamo. Se l'è andata a cercare, aveva bevuto, era uscita la sera, si era vestita in quel modo, che cosa si aspettava? Ecco, queste non sono parole frettolose, non sono parole coraggiose di chi dice finalmente le cose come stanno, sono parole ammuffite, ricoperte dalle incrostazioni di secoli di tradizioni, quelle parole marce di cui parlava Goliarda Sapienza. E soprattutto non sono solo parole, cambiano la nostra percezione del fenomeno della violenza da parte dell'opinione pubblica, da parte dei media, da parte delle forze dell'ordine che sono chiamate a raccogliere le denunce, da parte degli operatori sanitari che sono chiamati a raccogliere le testimonianze, da parte della magistratura, l'abbiamo visto anche qui recentemente, chiamata a giudicare. E cambiano la percezione anche di chi subisce quelle violenze, che fanno fatica a riconoscere. Ecco, questa, ad esempio, la stessa definizione di stupro è influenzata da false credenze che circoscrivono il fenomeno in modo molto ristretto rispetto alla realtà. Se vi chiedo una definizione di stupro, mi parlerete anche voi di un crimine di passione motivato sessualmente, che avviene ad opera di sconosciuti, che comporta l'uso di armi, che comporta una resistenza strenua da parte di chi la subisce, che lascia la vittima ferita e lascia segni evidenti sulla vittima. Noi fatichiamo a etichettare come stupro episodi che non presentano queste caratteristiche. Queste caratteristiche, allora, nella letteratura angloamericana, questo genere di episodi viene chiamato dalla letteratura femminista, che usa una certa ironia in questo caso, real rape, il vero stupro. Ecco, consideriamo stupro solo questo genere di episodi, ma naturalmente anche qui conosciamo i dati, questi sono i dati dell'Istat, non li vedrete, però ve li dico, del 2014, sono passati 10 anni dall'ultima rilevazione purtroppo, in cui si dice che in Italia il 4,6% degli stupri avviene ad opera di uno sconosciuto. Tutti gli altri, il 60% avviene ad opera di un partner o di un ex partner, e tutti gli altri ad opera di persone conosciute. Ecco, la questione di come definiamo lo stupro, di nuovo, è tutto fuorché una questione di parole. Anche qui vi mostro questo lavoro sperimentale di Edwards e collaboratrici, qui siamo nel 2014. Allora, questi dati mostrano che ci sono più uomini disposti ad ammettere di avere avuto comportamenti sessuali coercitivi quando questi comportamenti non vengono definiti con l'etichetta stupro o violenza sessuale, ma quando vengono descritti dei comportamenti. Quindi dicono non ho stuprato, ma dicono sì, ho costretto una donna ad avere un rapporto sessuale che non voleva, tenendola ferma, però non ho stuprato. E così più donne riportano di essere state vittime di comportamenti sessuali coercitivi, quando questi vengono definiti non con l'etichetta stupro, ma con descrizione di comportamenti. Sono stata costretta ad avere un rapporto sessuale da qualcuno che mi teneva ferma, non lo volevo, ma questo non è stupro. Ecco, come vi dicevo, le parole influenzano la percezione del fenomeno. Di nuovo, secondo i dati dell'Istat, soltanto il 35% delle donne che hanno subito, denunciano all'Istat, non alle forze dell'ordine, ma denunciano all'Istat, che hanno subito violenza fisica o sessuale, solo il 35% ritiene di essere stata vittima di un reato. Il 44% dice è stato qualcosa di sbagliato, ma non un reato. E il 20% dice è solo qualcosa che è successo, è qualcosa che è accaduto. Anche se una donna su tre di questo gruppo ha temuto per la propria vita, e tuttavia è qualcosa che è successo. E naturalmente, come sapete, solo il 12% delle donne denuncia alle forze dell'ordine le violenze subite. L'altra credenza dannosa, oltre alla definizione ristretta di stupro, è quella secondo cui gli episodi di violenza coinvolgono solo certi tipi di uomini e solo certi tipi di donne. Le donne che violano gli stereotipi di genere, le donne che escono la sera, che vanno a ballare, che sono sessualmente disinibite, che si vestono in maniera provocante, le donne che bevono. Ecco, di nuovo, dire che succede a solo certi tipi di donne è un modo per non considerare la violenza come un problema sociale, non considerarla come un problema di genere, non considerarla come frutto di una cultura maschilista, ma una disgrazia, una calamità che colpisce individui in qualche modo problematici ad opera di individui in qualche modo problematici. E di nuovo, se guardiamo i dati dell'Istat, vedete che in Italia, queste sono interviste fatte a 25.000 donne, una donna su tre in Italia, tra i 16 e i 70 anni, ha subito una forma di violenza fisico-psicologica, vuol dire 7 milioni di persone, 7 milioni di donne in Italia, 1 milione di donne è stata vittima di stupro o tentato stupro. Quindi non è qualcosa che succede solo a qualcuno, solo a individui particolari. Siamo in linea, se vi può confortare, con il mondo, perché secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di nuovo, questi sono dati raccolti nei decenni dal 2000 al 2018, pubblicati nel 2021, una donna su tre ha subito violenza fisica o sessuale, nella stragrande maggioranza, da un partner o da un ex partner. Quindi le violenze vengono incrementate da pregiudizi e stereotipi, vi ho detto che spostano la responsabilità da chi le compie a chi le subisce. Andiamo in paesi molto civilizzati, questa è la Gran Bretagna, questa è una indagine dell'associazione End Violence Against Women, un'indagine fatta nel 2018, secondo cui, quindi siamo in Inghilterra, Gran Bretagna, quasi un quarto degli intervistati ritiene che le attività sessuali non consensuali fra individui che sono in una relazione stabile non possano essere considerate stupro. Considerate che lo stupro maritale, quindi all'interno del matrimonio, è stato riconosciuto in Inghilterra negli anni 90 e negli Stati Uniti negli anni 90, in Francia alla fine in Germania alla fine degli anni 90. Quindi lo stupro all'interno del matrimonio non esisteva prima, adesso è finalmente reato, ma per un quarto degli intervistati lo stupro all'interno del matrimonio non può esistere. Un terzo degli uomini ritiene che non possa essere considerato stupro un rapporto non consensuale con una donna che ha flirtato durante un appuntamento, quindi relazione non consensuale, e tuttavia hai flirtato, quindi mi hai dato il tuo consenso. Un terzo degli uomini ritiene che una donna non possa cambiare idea una volta che l'attività sessuale è cominciata. E anche qui non vi sorprenderà scoprire che queste credenze sono intrattenute anche nel nostro paese. Qui abbiamo un report più recente, pubblicato nel 2019 dall'Istat, i dati sono del 2018. Quasi un quarto degli italiani pensa che una donna possa provocare una violenza sessuale con il modo di vestire, 25% degli italiani. 15% degli italiani ritiene che una donna che subisce violenza quando è ubriaca o sotto l'effetto di droghe sia almeno in parte responsabile. Vi ricordo che secondo il nostro ordinamento giuridico usare violenza su qualcuno che ha usato droghe o alcol non è un attenuante ma è un aggravante, anche se spesso la magistratura non si comporta in maniera consona su questo. quasi il 40% degli italiani, quasi uno su due, ritiene che una donna sia in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo desidera. Quindi stereotipi e pregiudizi influenzano ciò che possiamo fare con le nostre parole, sono la base di quel fenomeno che in filosofia del linguaggio viene chiamata ingiustizia discorsiva, in cui appunto le parole di certi individui è come se ruotassero a vuoto nell'ingranaggio comunicativo, come se non facessero presa sulla realtà, come il fatto di appartenere a un certo gruppo distorce le nostre parole, a volte le riduce al silenzio, le annulla, ci impedisce di incidere sulla realtà sociale. Quindi questi stereotipi, questi pregiudizi, ad esempio decretano che il no di una donna fallisce, l'atto linguistico del rifiutare non conta come tale, non è efficace, non obbliga il destinatario se a proferire il no è una donna che va in giro da sola la sera, che ha messo la donna corta, che ha bevuto un po' troppo, che ha accettato di uscire con un uomo, che ha accettato di andare a casa sua o che ha accettato di sposarlo. Grazie.